Ecco carissimi, siamo qui in questa settimana, la più santa settimana, l'unica settimana santa, canonizzata. Ci sono santi personaggi, persone, ma di settimane, santi personaggi sono tanti, ma di settimane sante ce n'è una sola questa. Iniziamo. Allora, domani è Domenica delle Palme e c'è il Vangelo della Passione, per cui io non posso leggervi il Vangelo della Passione, non solo perché ci vorrebbe tutto lo spazio della trasmissione, ma anche perché la Passione non è da commentare, è da contemplare, da lasciarci afferrare, da lasciarci trafiggere, ascoltatela poi domani. Come fosse la prima volta, lasciatevi coinvolgere. Oggi ho intenzione di darvi qualche spunto, darvi qualche aiuto per vivere proprio con più consapevolezza questa. E quindi io vi leggerò il Vangelo che si dice alla benedizione delle palme, e siccome quest'anno abbiamo Marco, lo leggerò secondo Marco. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: perché slegate questo puledro? Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù, e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nell'alto dei cieli. Parola del Signore. Allora, carissimi, da cosa si riconosce il nostro Re? Notate cosa succede nella Domenica delle Palme, l'entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme. L'animale fatto requisire da Gesù da due suoi discepoli per fare la sua entrata in Gerusalemme, chi è? È l'asino. L'animale principale di questa domenica è l'asino. Ora, nessun re, nessun imperatore è mai entrato, ha fatto la sua entrata trionfale di un paese conquistato a cavallo di un asino. Tutti gli imperatori, a partire da Alessandro Magno, arrivavano a cavallo, e che cavallo, trionfanti su un prode destriero. Gesù non sa che farsene di un cavallo. Gesù ha bisogno di un asino, ha bisogno. Vuole aver bisogno di un asino. Perché questo? Ve l'avevo già detto una volta, l'avevo sentita questa riflessione, mi è piaciuta tanto. Gesù non ha bisogno del molto che possiamo dare, ma del poco sì. Il molto ce l'ha già lui, agli stock in paradiso, di virtù, di beni a non finire, eh? Il poco no. Non solo, Non solo, il fatto che Gesù entri, scelga un asino, può anche significare che è un insegnamento per la nostra vita, no? Noi crediamo di servire il Signore con le nostre virtù, con le nostre provezze, con le nostre... E a Lui queste cose qui non gli servono. Non è che non dobbiamo farle, anzi, dobbiamo fare solo quelle, ma non dobbiamo contare su quelle. Prima di tutto perché... Il paradiso è gratuito, cioè non lo possiamo comprare, né con buone opere, né con niente, se il Signore ce lo dà bene, e il Signore è morto in croce per darcelo, e quando noi non esistevamo proprio, quindi ce l'ha già meritato allora, prima che noi cominciassimo a fare la minima buona opera. E le buone opere bisogna farle, ma certamente, ma è già, come dire, un anticipo che ci dà Lui per poterci poi meritare il paradiso, perché ce lo posso poi dare. Secondo motivo, che Gesù entra su un asino e non sa che farsene dal cavallo, è che Gesù ha bisogno che gli diamo qualcos'altro, che non gli diamo i nostri cavalli scalpitanti. I nostri asini traballanti, ha bisogno dei nostri asini traballanti, altro che dei nostri cavalli scalpitanti. Perché? Per il semplice motivo che Lui è venuto a liberarci dalla nostra miseria, dal nostro peccato. Ecco perché ha bisogno che gli diamo questa, che equivale all'asino traballante. E non al cavallo scalpitante, per il semplice motivo che è venuto a liberarci precisamente da quello. Se non gli diamo quello, la nostra miseria, ce la teniamo in secula seculorum e non rinasceremo mai dall'alto, perché le virtù ce le dà già Lui, ma da noi vuole ciò che è veramente nostro, per liberarcene definitivamente. Non possiamo dargli moneta falsa, la riconoscerebbe subito. E quindi, come entra Dio nella nostra vita? Come vediamo che Gesù è entrato a Gerusalemme su un asino traballante? Così, facciamo l'esperienza, ognuno di noi si analizzi e vedrà se non è vero. Vedremo che Dio non entra nella nostra vita dalla porta d'ingresso, ma dalle feritoie dei nostri peccati, dei nostri fallimenti. Era già successo a Pietro, dopo che l'ha rinnegato 3 volte. Credete che Dio abbia sbattuto la porta, non ne voglio più sapere? No, è allora che è entrato, dalle sue lacrime, dalla sua umiliazione, da quelle porte entra il Signore. Gesù entra umile, mite, come era Mosè, è ancora più umile di Mosè, entra nel nostro Egitto per liberarci dalle nostre schiavitù. Pensate, mi è venuto da fare questa riflessione, Lui è l'Altissimo. Ora, l'Altissimo può solo scendere, è già nell'alto, nel sommo, nelle somme altezze, più su non si può essere. L'Altissimo può solo scendere. E dove vuole scendere il Signore? Questo commento l'ho intitolato "Dove vuole scendere Gesù?". Ebbene, sapete dove vuole scendere Gesù? Gesù vuole scendere nei nostri inferi. Per vederlo dobbiamo accettare anche noi di vedere questi inferi, di non crederci dai cavalli scalpitanti, ma dai poveri asini traballanti, perché è lì che lo incontriamo, è nella nostra verità che lo incontriamo. Se diciamo di essere un cavallo scalpitante quando siamo un asino traballante, non siamo nella verità. E Dio è verità, lo incontriamo nella verità. Quindi l'Altissimo può solo scendere, ma noi, come sentivo, mi era piaciuto un predicatore che diceva, ma noi, quando è che possiamo guardare in alto? Noi è solo dal fondo che possiamo guardare verso l'alto. Quando abbiamo toccato il fondo che guardiamo verso l'alto. E solo allora guardiamo verso il nostro Salvatore implorando la salvezza. Finché non scendiamo in fondo, sapete cosa faremo? Guarderemo sempre dall'alto in basso e ci crederemo salvi per merito nostro. Oh, ma io non sono poi così, guarda, vado in chiesa, vado alla GMG, vado in parrocchia, aiuto di qua, aiuto di là. E questo non è contare sul Salvatore. Allora tanto valeva che non morisse in croce. È così che guardiamo dall'alto in basso. E quindi il Signore ci chiede, vuole scendere, ma dove? Dove vuole scendere? Lì, nella nostra miseria, dove non abbiamo da alzare nessuna cresta, dove non abbiamo da accampare nessun diritto. È venuto a redimerci, dobbiamo dargli ciò che deve essere redento e salvato in noi, non il resto. Del resto, il resto ce lo dà già lui, eh? E continuo a completarvi il discorso che avevo cominciato già due domeniche fa. Allora, vi avevo detto qual è l'opera più grande di Dio? Ah, la creazione, vi do un dato, la creazione che è comunque affascinante, poi la settimana scorsa è morto anche quel Hawking di Oxford, che adesso è nella verità, durante la vita ha tribolato, aveva una sua concezione, adesso vede la verità. Comunque, allora questa creazione è straordinaria, tanto per farvi un esempio concreto, Noi siamo, io ogni tanto dico agli insegnanti, eccetera, davanti ai bambini che sono affascinati, abbaccinati, abbagliati dalla scienza. Oh, bisogna fare questo discorso, bisogna dire così. Allora, bene, guardiamo da una parte cosa ha fatto l'uomo, dall'altra cosa ha fatto Dio. Allora, partiamo dalla velocità. La massima velocità che ha fatto l'uomo è 40.000 km all'ora. Sarebbe questa la velocità necessaria per quando mandano delle navette spaziali, missili, eccetera, devono dargli questa velocità, la cosiddetta velocità di fuga, per sfuggire all'attrazione gravitazionale terrestre. Poi la velocità decresce perché non c'è più l'attrazione terrestre, comunque questa attrazione, questa spinta iniziale deve essere su per giù di 40.000 km all'ora. Questo ha fatto l'uomo. Volete sapere cosa ha fatto Dio in fatto di velocità? Dio in fatto di velocità ha fatto una velocità che va a 300.000 km al secondo. Questa è la velocità della luce. Se poi parliamo di distanze, non so io che distanze può percorrere l'uomo, anche se facesse il giro della Terra, che percorre migliaia e migliaia di chilometri, no? Allora, se volessimo uscire dalla Terra e andare sul Sole, no? Il Sole è a 8 minuti luce. Se con un mezzo umano che viaggia a 300 km all'ora, per arrivare al Sole viaggiando ininterrottamente, sapete quanto ci metteremmo? 60 anni, una vita in pratica. E il Sole è a 8 minuti luce. La stella più vicina, che è Proxima Centauri, è a 4 anni luce. Ora, se sempre a quella velocità volessimo andare su Proxima Centauri, a 300 km all'ora, ci metteremmo, sapete quanto? 15 milioni di anni. E a 4 minuti luce. L'universo ha miliardi, miliardi di anni luce. Ecco, allora, Dio, quindi quest'opera che sembra straordinaria, lo è, ma non è l'opera più grande di Dio, perché la creazione procede da Lui, dalla sua onnipotenza. Lui basta che dica fiat, soffi e tutto esiste, l'opera più grande è la redenzione. E vi ho detto, è più grande da parte del figlio, perché il figlio con la sua volontà umana ha dovuto fare quella scelta eroica al giardino degli ulivi: padre, se possibile passi da me questo calice, però non la mia ma la tua volontà. E l'altra volta vi ho detto, ma è il padre? Il padre non si è incarnato. Al padre cosa costò quella decisione della redenzione? Al padre costò tantissimo. E ho sentito una bellissima catechesi su questo punto, che mi ha completato l'idea iniziale che avevo avuto, di Don Renzo Lavatori, che fa vedere il sacrificio supremo anche del padre nel darci suo figlio. Dunque, Gesù, il sacrificio supremo del Padre, e qui possiamo anche vedere l'opera dello Spirito Santo nella passione e morte di Gesù. Di solito ci parla sempre del Padre e del Figlio, ma così completiamo il quadro. Questa volta vediamo anche l'opera dello Spirito Santo. Dunque, Gesù ha sempre vissuto sotto la mozione dello Spirito Santo. Quindi, anche nel sacrificio in croce, che è il culmine della sua obbedienza al Padre, ha seguito una mozione dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo è lo Spirito del Padre, quindi c'è questa azione anche dello Spirito nella passione. E Gesù, il Figlio, diventa sorgente di vita dando la sua vita, diventa prima la sorgente di vita che era sulla terra, prima di incarnarsi era una sorgente di vita che era in cielo, Figlio secondo persona della Santissima Trinità. Adesso diventa una sorgente di vita che congiunge il cielo alla terra. In questo momento di suprema donazione di sé, sapete cosa succede, come diceva Don Lavatori? Estende a tutti la sua filiazione divina, rendendoli partecipi del suo stesso spirito. Cioè, fino a qui il figlio era lui. Quando consegna il suo spirito, padre nelle tue mani affido il mio spirito, lo mette a disposizione del padre che lo effonde su tutti e diventa una rigenerazione per tutti. È come se dicesse, padre mio, ti do il mio spirito perché tu lo possa distribuire a tutti. E così capite bene che la morte non è più una sconfitta, ma è una sorgente di vita che non solo collega il cielo alla terra, ma collega noi al Padre. Diventiamo figli nel Figlio. In quel momento supremo che si consegna al Padre, cosa succede ancora? Succede che il Figlio, che era l'unigenito del Padre, diventa il primogenito di tutti noi, perché estende a tutti noi la sua figliolanza. E siccome il Padre accoglie il dono del Figlio, lo può dare a tutti questo dono,
può estendere a tutti questo spirito di figli. E nel padre cosa succede? Nel padre succede che quest'atto di darci il figlio, ma il figlio, ma chi era il figlio? Ma il figlio è la sapienza incarnata, è tutta la sapienza del padre. Io una volta ero rimasta, mi ponevo una domanda, quando approfondivo la teologia dogmatica, mi ponevo una domanda, Dio padre, perfetto, sembra che la perfezione, come dire, si eserciti molto di più, essendo padre, più figli ha, più è perfetto, no? Dicevo, perché un solo figlio? Ma perché, è bellissima la risposta, ma perché così il figlio è tutta la sapienza del padre, è la sapienza incarnata, se i figli fossero stati tanti la sapienza sarebbe suddivisa un po' per uno, e nessuno sarebbe la sapienza incarnata. Allora, il padre che ha riversato tutto nel figlio, e è un secondo se stesso, permettetemi l'espressione, non è teologicamente esatta, ma tanto per capirci, adesso accetta di darlo, di privarsene. Questo verbo eterno, oggetto della compiacenza del Padre, nel quale versa tutto ciò che è e tutto ciò che ha, adesso lo consegna, lo sacrifica per noi. Vi ho detto l'altra volta, il figlio di Abramo l'aveva risparmiato, il suo no. Il padre ha deciso di portare fino in fondo la sua missione. E sapete cosa succede? Proprio per questo fatto che lui non serba per sé il proprio figlio, diceva sempre questo, che è un teologo della Gregoriana, padre Lavatori, diceva, non servando per sé il proprio figlio, cosa non ha risparmiato il padre? Anche a lui non ha risparmiato qualcosa, non ha risparmiato la sua paternità tenendola per se stesso, ma l'ha data a tutti noi. Il dono sacrificale del figlio crea una nuova paternità nel padre, cioè diventa padre di tutti noi. E io ieri riflettendo su questo, preparando la trasmissione, mi dicevo, ma oltretutto, noi essendo umani non capiremo mai il sacrificio del Padre perché il suo amore è divino, quindi per quanto un padre ami un figlio, umanamente parlando, non lo potrà mai amare quanto lo amava il Padre che è Dio, per cui il suo amore era talmente infinito che questo sacrificio è incommensurabile, è assolutamente incomprensibile, non possiamo farci un'idea pensando a un padre che dà il figlio, perché rimaniamo nell'ambito umano, ma qui siamo nell'amore divino, quindi il padre che ha detto più di una volta, questo è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltate, in lui ho messo tutte le mie compiacenze, adesso accetta di sacrificarlo e sacrifica così la sua paternità. Si lacera, come dire, la sua paternità che viene data a tutti noi e diventiamo figli nel figlio. E questo quando diciamo Dio ha dato la sua vita per noi, si è sacrificato per noi, ma togliamo questo noi. Dio ha dato la sua vita per me, ci fossi stata solo io, l'avrebbe fatto, il padre avrebbe sacrificato la sua paternità, il figlio avrebbe sacrificato la sua figliolanza per estenderle all'infinito, per estenderla a tutti. Ecco, noi siamo figli nel figlio e abbiamo acquistato questa nuova paternità da quando il padre si è privato del proprio figlio per noi, l'ha sacrificato per noi. L'amore divino è senza misura, veramente senza misura. Io vi dico che ho fatto una fatica nera, e non solo io, vi dirò una preghiera che ha fatto padre Molinier alla fine della sua vita. Vedo che tanti la fanno questa fatica, essendo sinceri con noi stessi, nel cuore, accettare che Gesù abbia dovuto morire di una morte così atroce è atroce, c'è poco da fare. Ma ciò che mi ha riconciliato con questa passione del figlio, adesso vediamo che è anche passione del padre, è questa. Adesso non so se a voi farà lo stesso effetto, ma a me mi ha tolto, mi ha spalancato gli orizzonti, mi ha fatto capire qual è il motivo divino che li ha portati a sacrificarsi così. In Dio l'amore è assolutamente più forte di qualsiasi dolore. L'amore del figlio per noi era infinitamente più forte dell'affrontare questo tremendo tormento, questa crocifissione spaventosa, umiliante. Guardate, ascoltate questo canto, sentivo questo canto, dopo questa meditazione, dopo questa riflessione, sentivo il canto, mi ha fatto venire le lacrime agli occhi, per la prima volta l'ho visto sospeso sul mondo. Salvator mundi, salvator, salvator mundi, salvator, salvator, salvator. Ah, il nostro salvatore. Ecco, contemplate, ascoltate questo canto. Ecco, allora, vedete la cosa straordinaria che ci rivela questa settimana santa. Nessuna potenza può superare l'amore di Dio, nessun dolore può superare l'amore di Dio, nessuna croce può essere più grande dell'amore di Dio. Quindi cerchiamo di vedere oltre le sofferenze l'amore sconfinato del padre e del figlio che hanno entrambi dato la loro vita per noi. Gesù ha dato la vita, il padre ha dato il figlio, non aveva una vita umana, ma aveva comunque una vita divina, e ha dato la sua paternità. E quindi vediamo questa nuova paternità di Dio che ci rigenera, questo questo amarci così tanto da voler riscattare questo nostro destino di figli lontani, dispersi, perduti, per renderci figli suoi, per renderci figli adottivi nel figlio. Quindi possiamo concludere dicendo che dopo la morte in croce di Gesù, la paternità di Dio non è più ristretta all'unigenito, ma tramite l'unigenito immolato è riversata a tutti noi. E l'unigenito non è più l'unigenito, ma consegnando il suo spirito diventa il primogenito di una moltitudine di fratelli e sorelle che siamo tutti noi diventati figli nel figlio. Grazie Signore, grazie Gesù, Salvator Mundi, Salvator. Guardiamo a Lui e cerchiamo di capire questo infinito amore che ha mosso il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo a compiere quest'opera di salvezza per tutti. Ecco carissimi, siamo arrivati alla fine, allora vi do ancora una vitamina spirituale tratta da Sant'Anselmo. L'ho intitolata così, è urgente iniziare una riforma, quale riforma? La riforma dell'anima, e Sant'Anselmo dice, Signore ti ringrazio di aver creato in me questa tua immagine, ma essa è così logora per i vizi e offuscata dai peccati, che non la si vede più se tu non la rinnovi e la riformi, e lui ha dato la sua vita per questo, ma
non può salvarci senza di noi. Dobbiamo anche noi collaborare, scegliendo Lui, rigettando il male e vivendo secondo il suo spirito. Ecco carissimi, allora ciao a tutti e buona domenica da Vilma.